Cosa dici? Non hai ancora donato una birra a trombette? Questa puntata allora non la puoi ascoltare. Non è difficile, il link in descrizione. Paga una birra a Starce se vuoi anche il sosse.
Madonna che freddo,
Madonna che freddo, freddo.
Madonna che
freddo, che freddo.
Yeah, yeah. È la sesta puntata di questa nuova stagione e drammaticamente calata la temperatura in quel di Forlì.
Non so come mai.
Sembra quasi metà novembre, passato metà novembre, perché ormai
perché oggi
è il 20 novembre.
20 novembre, sì, esatto.
Per chi ci ascolta quando è uscita la puntata, se no, è dal 20 novembre in poi.
Esattamente, esattamente.
Come stai, Francesco? Tutto a posto?
Ma io sto molto bene. Settimana scorsa ho quasi rischiato, cioè ho fatto un incidente, non io, ma
cosa
dentro al mio bus.
Perché dovete sapere, amici di Striscia, che Francesco, che è Stark, e non Francesco Sozze, che sono io, queste trombette, momenti tesi, donate i soldi, lavora in una delle città più popolari d'Italia
Ridenti.
In questo momento,
sì.
Che è Predappio.
Predappio.
E va a Predappio per inquinare meno, esatto. In autobus.
No, solo perché ho preso quel bonus maledetto trasporti che mi ha fatto svegliare alle 7:50 della mattina, perché alle 8 scattava il click day. Io odio sta cosa del click day, è una cosa insopportabile.
Ma in realtà perché...
Da quant'è che c'è sto click day? Da Conte, da quando c'era Conte?
Antonio Conte
No, sì.
Non lo so, non ne ho la più pallida
idea. Te l'hai mai fatto? Hai mai provato a fare un click day per qualche bonus?
Allora, click day, no, per i bonus. Allora, se c'è una cosa. Adesso però dico una cosa mega che sembro radical e chic.
Vai.
Però
vai,
se c'è una cosa per cui devo impazzire, che, tipo. Facciamo
ma anch'io, assolutamente, no. Però mi viene la rabbia a pensare che c'è della gente che magari non lo usa neanche.
Hai ragionissimo.
Che però sta lì.
Su questa cosa hai completamente ragione, ma infatti io lo dico più che altro per le file. Come dico sempre, non c'è niente per cui valga fare una fila per ore. Nulla, niente.
Soprattutto la sagra del passatello a cui io sono andato, un'ora e un quarto di fila.
Ecco.
Però forse ne è valsa la pena perché era molto buono.
Ma ci mancherebbe, fallo anche cattivo.
Certo.
Ma come
comunque.
Anche il maritozzo gratis di Ginio Massari che c'è stato a Forlì 10 giorni fa. Dai, su.
Era gratis?
Secondo
veramente?
Me sì, e c'è anche chi si è lamentato perché non c'era per tutti.
47.000 euro. 45...
30, no, 37.
No, vai a vedere, ho visto un commento su Forlì Today che dicono la verità.
Ah, c'è per
sono
forza,
andati
per
a guardare la delibera del comune, c'è scritto 45, non 37, come detto da Forlì Today. Che è servo dei padroni.
E poi se vuoi
45.000 euro per Iginio Massari in piazza del in piazza Cavour. Ma
e quanto
che cazzo
avete
fatto?
Pagare, scusami.
Ma che com'è possibile
no,
che
poi
abbia
se
pagato
vuoi parliamo...
Ma neanche un concerto
no, nulla,
in piazza,
nulla, no,
cioè una roba...
No, no, concerto di piazza, visto che chiamano sempre degli artisti
come
di serie
cazzo
C.
È possibile? Come
poi se vuoi parliamo del nuovo budget per Natale. Ma Francesco, raccontaci
comunque,
cosa
no,
ti è successo non oggi. Settimana scorsa.
Ho preso questo maledetto bonus trasporti, quindi mi sono fatto l'abbonamento gratuito del bus e stamattina...
Il bus che non è locale, da
è
qui
locale.
Era trasmesso trombette live, ma è proprio
esatto,
il mezzo di trasporto.
Esatto. Oltre ad avere una grandissima nausea da qualche settimana, ovvero da quando utilizzo il bus, perché ho venuto mal di autobus, stamattina il mio autobus si è insaccato dentro una macchina... Proprio ha fatto una manovra sbagliatissima, ha distrutto una macchina in centro a Predappio, è stato stupendo. Io sono scappato via per non fare testimonianza, perché altrimenti sarei dovuto rimanere
lì. Tra l'altro,
lì.
Scusami se non vado errato, è classico, da quello che mi ricordo,
sì.
Perché mi ha raccontato la dinamica,
sì,
che
sì.
Il disastro è successo perché anche l'autobus ha preso una deriva verso destra.
Sì, esatto, una deriva verso destra.
A Predappio è tipico
bravo,
che
bravo,
succedono
molto,
i disastri.
Molto, molto, molto bravo.
E poi
bene.
Un'altra cosa che ti voglio dire.
Vai, dimmi.
Sai dove vomitano le persone che hanno il mal di bus? Nel bus secchio.
Bravo.
Che è un quartiere sempre
bravo.
Di... Forlì, per chi non ci segue da Forlì.
Ma benvenuti a questa ennesima puntata di Trombette
ennesima
Momenti Tesi.
Ennesima puntata di Trombette Momenti Tesi.
Allora...
Ma prendiamo ancora un po' di tempo.
Vai,
perché...
un po' di tempo. Perché...
perché oggi è complicata per davvero, sì, veramente sì, complicata sì, per davvero. No, è molto freddo
sì.
E... No, non è vero, non ho niente da dire. Quindi bisogna che iniziamo a fare la nostra cosa.
La
nostra cosa. Posso dire al volo?
Vai,
cos'è,
dire al volo.
Cos'è trombette? Trombette?
Vai, dai, dillo.
Innanzitutto sono delle piccole trombe.
Delle piccole trombe che a volte vengono,
sì, che vengono suonate dentro, dai, sì, piccolissimi musicisti che, esatto, che le vogliono suonare. E noi abbiamo utilizzato una metafora che una professoressa, ho visto una mia professoressa, la mia professoressa d'inglese a Cesena, wow, domenica 12 novembre.
Fatto un brutto
gesto. E che mi ha fatto i complimenti perché suono nei Corner in Bloom.
Che non è vero,
non è assolutamente vero.
E te?
Però, grazie mille. Mi stavo per sentire a Rimini quest'estate.
Anch'io,
la prossima volta sarà per la prossima volta. Quindi la saluto, ciao Raffaella. No, è stata molto, molto, molto carina. E la ringrazio. Ed è lei l'ho avuta in terza superiore, passando, sì, da una professoressa
terribile.
No, molto brava, veramente molto brava, ma molto rigida nei voti. E che nonostante io comunque l'inglese me la cavo abbastanza, mm-hmm, non è vero, però mi so
adesso confrontare. Sì, magari allora no.
Sì, e comunque sono passato da 6 meno, si stappa la bottiglia buona in famiglia, a 8 e mezzo giro di pochissimi mesi. Comunque la ringrazio. E
dicevi?
Trombette è una valvola di sfogo di Southern Stark, che siamo, sì, io e il mio sodale, che richiede anche, se possibile, l'intervento economico di chi ci ascolta, che vi, sì, vediamo, e non nessuno paga su Ko-fi/trombette.
Ko-fi o Ko-fi? No? Forse Ko-fi perché c'è il simbolo.
Però se
caffè.
Io dico Ko-fi,
Ko-fi,
uno scrive COFI, esatto, invece se dico Ko-fi è scritto KOFI/trombette podcast, o una roba del genere. Però se volete pagarci,
trovate il link in descrizione.
E poi, se non riuscite, scriveteci, ve lo diamo noi senza problemi. È stata creata questa situazione di podcastismo in data Covid 2020, probabilmente, yes, la prima, yes, mia puntata, dove io porto un argomento che non conosco.
Soprattutto stasera.
Esatto, e in particolar modo questa sera. Io non conosco e lui non conosce, ma no, esatto, proprio stasera nessuno dei due conosce né il proprio argomento né quello che porta l'altro. E proviamo a tirarci fuori una morale.
Dai, parliamo un pochino,
no, un
diciamo comune, due robe,
sì,
dai.
Soprattutto se si parla di argomenti che interessano un po' tutti quanti.
Sì, sì,
perché,
assolutamente.
Francesco, introducimi.
Candidato Francesco Sozze Grazioso, che cosa ci ha portato di così interessante stasera da non saperlo per nulla?
Allora, è in realtà uno degli argomenti che io ho sempre voluto fare in maniera laterale da quando ho iniziato questo podcast, ma è un argomento enorme, mm-hmm, e infatti a mie spese l'ho scoperto questa sera. Una domanda che voglio,
vai,
fare io a te.
Giusto.
Se tu potessi scegliere, adesso rispondo, tanto no, in realtà sbaglio a fare questa domanda perché so già che te rispondi una roba, vabbè, te lo chiedo,
vai,
lo stesso.
Vai.
Se tu potessi scegliere un altro momento storico in cui poter rinascere, quando vorresti rinascere, in che anno vorresti rinascere?
Ovviamente del passato stai parlando.
Beh,
non,
sì,
di quello,
sì,
che potrebbe,
no,
essere.
Nel passato.
Nel passato ti direi ultimamente nel 1700-1800.
Perfetto. Se tu potessi scegliere un periodo del Novecento in cui rinascere.
Del Novecento?
Sì. In che anno vorresti avere 18 anni?
Nei primi del Novecento. 1900. 1910.
Ok, allora facciamo invece negli anni 60.
Negli anni 60, va bene. Sì.
Negli anni tra gli anni 60 e gli anni 80, sì, c'è questo mito che fosse tutto IEA, uh-huh, che magari è anche vero, soprattutto perché c'erano i soldi. Non,
sì,
so se hai presente,
no,
questa,
non,
cosa
non li ho presente,
che,
no,
ti,
no,
permette,
no,
di vivere,
no,
bene.
No, 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 assolutamente no.
All'epoca ce n'erano.
Quindi il tuo argomento è degli anni 60?
No.
No, ok.
Assolutamente no. C'erano i soldi, ma,
sì,
perché c'erano così tanti soldi? Perché probabilmente non c'era nessuno che controllava le,
esatto,
cose. E proprio per questa mancanza di controllo sulla,
certo,
situazione,
certo,
è nato un momento molto rock and roll
per tutti quanti,
ma abbastanza sanguinolento,
sì,
ovvero gli anni di piombo.
Oh, ne so pochissimo di questa roba.
Anche,
grazie,
io. Anche io.
Grazie, grazie.
Anche io. Però, però è un periodo veramente affascinante perché,
sì, immagino,
perché sì, perché la nostra storia,
ognuno faceva un
po'
quel cazzo che voleva,
sì,
sì,
perché si sono accentuati gli estremismi politici,
sì, soprattutto
il terrorismo estremista politico da una parte e dall'altra. Se
come
che...
in tutti i periodi in cui la gente inizia a stare meglio, tra l'altro.
È vero.
È una cosa che ho letto, non mi ricordo, poco tempo fa. E nei periodi in cui la gente sta meglio, gli estremismi vanno sempre alla grande. Invece nei momenti in cui le cose vanno malissimo, gli estremismi solitamente non vanno
però
molto bene.
Però in questo momento non mi sembra che le cose vadano benissimo, eppure c'è un estremismo che incalza.
Te guarda la Meloni, che cosa è diventata? È diventata la pari di Draghi. Cioè, no, lei era quell'estremista.
No, si è venduta come tale, però...
sì,
no,
però
no,
è così.
Okay.
Cioè.
Sì, sì, no, questo è vero, ma secondo me questo è il periodo... Cioè, quel periodo storico lì fa vedere come se c'è un... seme di malattia,
una miccia
in Italia va da Dio.
Adesso c'è, cioè, Enzo Miccio.
No, però l'Italia è proprio stata programmata per sì. cavalcare questo tipo
ma
di
cose.
Ma
parlacene.
Ho così finito, no,
ah, hai già finito.
No, in realtà l'argomento è veramente molto interessante, solo che è talmente grande che un'ora e un quarto non basta, anzi un'ora e un quarto diviso a metà non basta, però cercheremo di dire un pochino
nella
di
prossima
cose.
Puntata di Trombette.
No, ma guarda, il mio obiettivo un giorno è fare un podcast vero con te,
sì,
dove parliamo di un argomento con quello stile lì, tipo
sì,
un podcast su trombette.
Oh, bellissimo.
La sala è gelida, c'è una TV accesa, qualcuno ha ascoltato,
io ti faccio gli effetti sonori,
qualcuno ha ascoltato la musica prima di iniziare. Le birre sono state stappate. L'ho fatto anch'io, mi è venuto da fare così. E due speaker sono pronti per parlare. Questo è trombette. Esatto,
sì,
bellissimo. Sarebbe veramente molto bello. Quando moriremo...
Anche perché ci mettono pochissimo a farlo. Cioè, te lo scrivi,
beh,
sei
sì,
a posto.
Però quelli sulle indagini, se tipo... Io so per certo che tipo Trincia...
Vabbè, no,
ci mette un bel po'
cosa,
per
sì, farlo. Quelli sono anche proprio...
Perché sì, ho fatto una lezione con Pablo Trinci. Però vabbè, questa è un'altra storia.
Vai, scusami, ti sto rubando del tempo.
Allora, gli anni di piombo sono, ovviamente, parliamo dell'Italia,
sì,
e il periodo è tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80.
Sì.
Il termine di piombo, tra l'altro, deriva dal cinema, perché è un film, Gli anni di piombo del 1981, di Marguerite von Trotta, non so se si pronuncia così, Trotta, che tra l'altro era un mio compagno dell'università con cui tu hai trovato da dire, dopo te lo rinfresco, una cosa, perché lui pensava
l'olocausto,
no? Pensava che la magnitudo del terremoto fosse stata diminuita per non dare gli aiuti.
Ti prego,
mi ricordo che tu gli hai scritto tipo, quindi lei mi vuol dire, signor Trotta, che... Tutti i geologi del mondo si sono messi d'accordo. Vabbè, una storia bellissima, veramente bellissima. E comunque è una situazione in quegli anni che, a parte sempre dar conto alla nostra cara Italia, vale per tutta l'Europa, perché era un momento molto delicato. Si era usciti, si stava uscendo finalmente concretamente dalla Seconda Guerra, perché si era ricostruito, instaurando i vari governi, le varie nazioni e tutto, e quindi era un momento veramente delicato dove si iniziava ad affrontare una nuova situazione politica, una nuova situazione sociale dopo la guerra. Ma parlando dell'Italia, l'arco di tempo non è proprio prettamente definito, ci sono vari punti da cui partono gli anni di piombo, che possono essere definiti come il primo scontro in cui c'è un morto, il primo scontro in generale, di qua e di là. Tendenzialmente però si parla del 12 dicembre 1969, perché è il giorno in cui c'è stato l'attentato di Piazza Fontana alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, che è il più... l'attentato con più morti, no, oddio, aspetta, devo controllare al volo se non quello di Bologna della stazione, però sicuramente...
Comunque sono sempre ricordati assieme, quindi evidentemente...
Sì, perché sono l'apice di quel periodo storico.
Te l'ho mai detto che mio babbo ha evitato la strage di Bologna per qualche ora?
Ma veramente?
Tornando in treno da Bologna, sì.
E come ha fatto a...
l'ha evitato perché è tornato a casa tipo 5-6 ore prima dell'attentato.
Incredibile. Non lo sapevo, non me l'avevi mai detto. Lui aveva 20 anni.
Sì, quando è stato l'attentato a Bologna?
Nell'80.
Sì, faceva l'università. aveva 20... tipo al primi anni di università.
Madonna, incredibile.
Sì, assurdo.
Però tu pensa che comunque tutto è partito dicendo che... Perché ti ho fatto la domanda in che anno... Perché per me aver avuto 18 anni nel 68, in quegli anni lì, doveva essere bellissimo. Perché ci ha raccontato dalla musica, che era molto figa di qua di là.
Forse in America era più figo.
Forse in America era più figo, ma non so così tanto, perché comunque c'era il Vietnam, c'era...
È vero, cioè, 69 è l'anno di Woodstock, se non sbaglio.
Sì,
se non sbaglio.
Mi sembra di sì, affrontato in una puntata di, sì, di, esatto, di trombette, assolutamente sì, però comunque anche Woodstock era una manifestazione fatta perché
contro,
le cose,
sì,
non è che andavano proprio, sì, non, sì, era una figata incredibile. Comunque, famosa la strage di Piazza Fontana, ma il primo marzo del 68, nella battaglia di Valle Giulia a Roma, c'è il primo scontro con gli studenti che si ribellavano, perché comunque la categoria studente in quel momento era completamente diversa da quella che c'è adesso, che adesso tutti sono studenti universitari di qua e di là, invece all'epoca era un altro tipo di classe sociale, e quindi aveva un valore anche dal punto di vista dell'affermazione dei propri diritti, che fronteggiano le forze di polizia. E nel 68, primo marzo, c'è il primo morto, che è l'agente di polizia Antonio Annarumma. Non è vero?
Non è vero.
Non è vero. Ma
non è assolutamente
vero. Perché il primo morto è Antonio Annarumma, mi hanno detto la regia,
attenti.
È sempre il 69, ma il 19 novembre a Milano.
Ah, ok.
Mentre l'anno in cui parte tutto è quello lì. C'è il primo scontro a Roma e il primo morto a Milano. Okay. Da lì parte tutto, cioè si concretizza una tensione che era già bella presente in Italia, perché c'era tantissimo estremismo.
Ma estremismo in questo caso di sinistra contro la polizia o di destra? Cioè era...
Allora, Piazza Fontana, destra.
Sì, Piazza Fontana, destra
di
sicuro.
Lì
non si sa.
C'era molta confusione, okay, perché anche inizialmente gli scontri erano un pretesto per creare del casino nei confronti dello Stato,
sì,
perché lo Stato era il vero nemico. Sì, ma all'epoca ancora di più, perché ci si credeva un pochino di più,
sì,
nei valori politici,
immagino.
E quindi si cercava il modo per sovvertire.
C'era anche un ideale proprio politico alla base della scendere in piazza.
Politico collegato al lavoro,
sì, sì,
che veniva vissuto come una categorizzazione sociale di,
sì,
ecco, lì non c'era ancora la divisione, cioè il capitalismo era un ideale che stava prendendo piede,
sì.
Questo
si poteva ancora cambiare lo Stato con le proteste di piazza. C'era ancora l'idea che, facendo una protesta che arrivasse davvero al centro del potere, si potesse cambiare il governo. Invece adesso si fanno le proteste per chiedere al governo di fare qualcosa o di non fare qualcosa. È completamente diverso.
All'epoca c'era l'illusione di poterlo fare,
sì,
probabilmente. Qualcosa è cambiato, perché da queste proteste sono arrivati dei cambiamenti legislativi veramente molto importanti, che non pensavo fossero dovuti a questo tipo di proteste, quindi serve. Adesso il fatto è che, secondo me, le proteste di piazza sono avvertite dallo Stato come una valvola di sfogo che non porta poco.
Soprattutto
porta
perché
poco.
Fatte di venerdì.
Sì, esatto.
Come tra l'altro questo venerdì
io sono a Milano, devo tornare
dovrei andare a Bucarest, spero che gli aerei ci siano.
No, gli aerei sì.
Sì, ok.
Gli aerei sì, e l'ho letto oggi, e anche io veramente io mi sveglio venerdì mattina a Milano e devo tornare in treno, però le frecce sembra che siano garantite. Però, vabbè, per me il concetto, adesso io non voglio farmi delle mie, fa chi se ne frega, lo sciopero contro l'uomo comune è un metodo giusto?
Non lo so, per me
è troppo difficile, non sono uno di loro, però sinceramente equivale un pochino al imbrattare i monumenti. Io capisco che sia un metodo molto efficace per farsi notare, per parlare di una determinata cosa, però visto che tu devi fare presa principalmente sull'uomo comune, perché il politico gli rompi i coglioni a prescindere e non ti ascolta a prescindere,
Sì, però bisogna anche parlare dell'entità degli ultimi scioperi, perché cioè, l'ATAC di Roma o comunque anche i trasporti che scioperano per la guerra in Ucraina o la guerra in Israele mi sembra una cosa...
Una scusa
sì. Ma come, e se vai a guardare il manifesto degli scioperi, ad esempio, di questo venerdì, dello scorso venerdì, perché noi
siamo giusto, vero, settimana, no? sono poi tornato da Milano.
C'è un elenco di cose assurdo che più roba metti e più depotenzi le cose che vuoi dire. Cioè, uno va in piazza per tutto l'elenco delle cose, vuoi condensare tutte le robe in un'unica protesta? No. Dovresti fare che i trasporti scioperano perché devono avere dei salari più alti per i trasporti, il sanitario sciopera per lo stesso motivo, e l'altro comparto sciopera per quello. Sciopero generalizzato è una cosa che secondo me in quegli anni lì hanno inventato, che aveva un senso magari quando le cose andavano davvero male, come in quel periodo lì, per la gente, brutto termine, per le persone. Adesso secondo me...
No, sono d'accordo.
Gli scioperi poi sono fatti il venerdì, mi sembra.
Anche esattamente questo che volevo dire. E soprattutto, se tu scioperi veramente per la guerra, io ci posso anche credere. Non scioperi, secondo me ci sono altri tipi di iniziative. Tipo, tu hai un sindacato che ti assiste, stampate delle cose da mettere su tutti i sedili.
Sì.
Non lo so, fate vedere da che parte state, dite le cose. Però se uno che vuole tornare a casa, tipo uno studente o un lavoratore che lavora a Milano tutta la settimana e il venerdì vuole andare da sua moglie e i suoi figli, arriva in stazione, non può partire perché è sciopero, l'ultima cosa a cui pensa è i diritti o quello che vuole uno
dei
che lavora
nelle... degli israeliani.
No, più che altro quello che pensa uno che lavora in una azienda statale,
sì,
tutelatissima, sì. Per quanto ne sappiamo, poi lo so che magari sono tutte...
Vabbè, ognuno ha i suoi
problemi. Però, non lo so, parliamone.
Non so, dopo poi mi dirai com'è stata l'evoluzione.
Tu, dipendente di Trenitalia, vuoi venire ospite a parlarne? Quando vuoi.
Va bene.
Prima però dona su Ko-Fi.
Esatto, e regalaci
dei soldi. Mi è stato offerto un caffè da un dipendente
sì.
Sopra una freccia rossa. Ciao, Pava. Francesco, di cosa ci parli tu oggi?
Allora, abbiamo già parlato di questo argomento, però abbiamo parlato di questo argomento, te hai parlato di questo argomento, basandoti solo su quello che succede nel mondo occidentale,
sì.
Mai nel mondo orientale. Una cosa che da qualche anno mi interessa tantissimo, da circa 8 anni, tantissimo, abbastanza, insomma, non sono un fan sfegatato, però sono... gli anime, l'animazione giapponese, che è, secondo me è una cosa a sé stante rispetto ai cartoni di cui abbiamo parlato, anche della Disney di cui abbiamo parlato, andatevi a recuperare tutte le puntate, perché per me è proprio, è come se fosse un altro media, per dirlo, lo diresti te forse, è completamente un'altra cosa rispetto ai cartoni occidentali.
Sembra che il fatto che siano disegnati li accomuni, non è
no,
vero.
No, è completamente diverso,
è
anche l'idea alla base.
Come
infatti,
i fumetti.
Esatto,
anche
come
i fumetti.
Anche
i fumetti è un genere a sé con dei sottogeneri, che probabilmente proprio l'Italia, visto che ha accentuati altri filoni mediatici, non ha mai approfondito questa cosa qua. Mi è capitato, guarda, mi ha regalato un fumetto di Batman.
Sì.
Che uno dice, Batman di qua di là, è un romanzo, è una meraviglia, con una dignità allucinante. Non serve che lo dico io, lo so che è, ma non mi era mai stata raccontata questa cosa. È veramente meraviglioso.
Non è una roba per bambine.
No, esatto.
Allora, gli anime.
Gli anime piacciono a tutti? Sì. Il parere?
È un anime. Ok, perfetto. Partiamo già col botto. Allora, la storia di come nascono gli anime e della loro evoluzione. Faccio una roba molto breve perché è un po' noiosa. Allora, gli anime, secondo il sapere comune, hanno le radici nelle rappresentazioni tradizionali giapponesi che si chiamano Kamishibai.
Ciao Kami, che ci ascolta.
Esatto. Parliamo più o meno dei primi del Novecento, il 1917, con questo soggetto che si chiamava Namakura Gatana. No, scusami, Nakamura Gatana è quello che faceva, cioè il suo prodotto. Lui si chiamava Junichi Kuchi. No, non so come cacchio si pronunci.
Junichi Kuchi, sì, sì.
Praticamente è uno dei primi cortometraggi animati giapponesi.
Cioè, io spero che arrivati a questo punto gli ascoltatori di trombette abbiano capito che non è approfondimento, esatto, ma è un pretesto, no, per, esatto, dire il cazzato.
Sì, è semplicemente. Okay. Allora, che cos'è questo Kamishibai? Praticamente è il teatro delle figure itineranti. È una cosa molto interessante. Non c'erano ovviamente le TV nel 1917 in Giappone, che era uscito da quasi 60 anni dal periodo Edo, quello in cui si erano chiusi rispetto al resto del mondo, non volevano nessun altro all'interno del Giappone, nessuno straniero. Quindi si aprono, la tecnologia ancora non è arrivata come magari era già arrivata in Occidente, e anche in questo si rispecchia il teatro. Praticamente questo teatro delle figure itineranti veniva eseguito da un narratore ambulante che si chiamava Kamishibaya, che si spostava...
Kamishibaya, il cui nome appare qui.
Esatto. che spostava una bicicletta con uno scrigno di legno che conteneva delle tavolette illustrate... E queste tavolette si spostavano da un posto all'altro del palco, attirando l'attenzione del pubblico mentre lui suonava un tamburello a mano e parlava. Quindi le persone, oltre ad ascoltare l'attore, vedevano anche delle figure che si muovevano ed erano perennemente interessate a sapere che cosa succedeva. Cioè, ti immagini questa cosa?
Lui va... l'anime erano cose animate veramente?
Era una prima forma di animazione con lui che va su sta bici e fa girare queste tavolette, okay, sul palco. I bambini impazzivano per questa cosa. Poi cosa succede? Salute!
Grazie.
Cosa succede? Che, Seconda Guerra Mondiale... Prima Guerra Mondiale, che in Giappone se ne sono fregati...
Scusate.
Seconda Guerra Mondiale, durante la Seconda Guerra Mondiale,
hanno
ovviamente
smesso,
gli anime hanno smesso di farli, anche questo Kamishibai. Arriva la tecnologia, muore per sempre questo filone e iniziano ad esserci le prime animazioni. Nel 1963 il padre dell'anime giapponese, che è Osamu Tezuka, inventa la sua opera più famosa, che è Astro Boy. Che praticamente è continuato per un sacco di anni.
Allora io, scusami, premetto, sono molto ignorante. Tu mi hai spronato tantissime volte a vedere i film di...
dello studio Ghibli,
di
Miyazaki.
Ghibli, che sono particolari comunque.
Sì, sì, sì.
Io non so se quello è il punto d'arrivo del...
No, è una...
È collegato...
È semplicemente la deriva moderna dell'anime.
Però l'anime si parla di una cosa comunque...
Animazione.
Solo animazione.
Okay. È animazione, però animazione intesa alla giapponese, che è diversa dall'animazione intesa come la intendiamo noi, che siamo stati più abituati ovviamente ai film.
Però
ai cartoni della Disney.
L'anime.
Sì, l'anime è...
Solo in movimento.
Sono disegni in movimento.
Ok. Sì. No.
E, Astro Boy, in questo caso...
Il manga
è il fumetto. Okay. Quello che noi intendiamo come fumetto, in realtà, okay, anche quello lì è...
Quindi il manga è il fumetto, l'anime è il cartone animato.
Esatto, okay. Sì, esatto. La traduzione, okay, sì, è quella lì. Infatti Astro Boy era un manga che poi è stato adattato come anime.
Okay.
Diventa subito una cosa famosissima, infatti il manga è del 52, quindi questo viene 11 anni dopo.
Ma tipo Dragon Ball ha la stessa storia?
Sì. Esatto.
Okay.
Astro Boy, chi è praticamente? Nel 2003 è ambientata la storia, innanzitutto. Astro Boy è un androide che è stato creato da un essere umano, dal dottor Tenma, che aveva perso il suo figlio Tobio, o Tobio, non lo so. Astro Boy
mi piace
è
pensare che sia Tobio.
Tobio. È dotato di intelligenza artificiale e poteri incredibili, però... La sua difficoltà è quella di integrarsi all'interno della società umana. Ed è una cosa che nel 1963, già da, secondo me, 60 anni, in Occidente veniva analizzata, perché la fantascienza inizia ad esistere già nei primi anni del Novecento. In Giappone è un tema che iniziano ad affrontare in quel periodo lì. E già parlano di intelligenza artificiale, cosa che adesso è diventato un
però
tema...
Però quella cosa è mega moderna.
È molto moderna, sì.
Allora, ho controllato al volo... che hanno uscito 2001 di sé nello spazio, che è nel 68, per assurdo.
Sì. Il film, però i libri...
Sì, no, certo, il film, però cioè, anche insomma, realizzare il racconto del 48, sì, ancora prima. Però per me la realizzazione visiva di una cosa del genere, cioè l'interazione di quel tipo tra la macchina
e l'uomo,
con la macchina che, imparando dall'atteggiamento dell'uomo, lo sorpassa, è una roba che all'epoca non so come sia stata capita.
E la cosa più incredibile è che dopo, quello ambientato nel 2001, questo ambientato nel 2003, guarda dove siamo adesso. C'è quella su TikTok, ho visto che c'è quella su TikTok che fa finta di essere un NPC che fa con il cuore San Gennaro, con il cuore San Gennaro. Questo è
vero,
quello a cui
però
siamo
se
arrivati.
Ci pensi, hanno sbagliato di 20 anni, che in 80 anni è un errore piccolo rispetto a quello che potevi fare.
Astro Boy, oltre alla trama, quindi molto interessante, è anche molto interessante perché è la prima rappresentazione, il primo anime in assoluto, il più famoso in quel periodo lì, però anche il primo che introduce la fisionomia dei personaggi con gli occhi grandi e forti espressioni, okay, cosa che poi diventerà importante in tutti, in quasi tutti gli anime, perché adesso sta tornando un pochino anche la moda di rappresentare le persone in Giappone con gli occhi piccolini come hanno i giapponesi. Però se noti, nella maggior parte degli anime, soprattutto dagli anni 70, 80 e 90 fino agli anni 2000, hanno tutti gli occhi molto grandi, molto occidentali. Questo anche per un fatto di voler piacere a tutti. I giapponesi, questa è un'altra cosa che ho detto, hanno questa tendenza a criticare la loro società perché si sentono chiusi comunque dentro a quell'isola lì e vogliono far conoscere le cose che fanno a tutti quanti. Quindi cercano all'interno anche di una storia in cui magari non c'è bisogno di inserire un personaggio, cercano di inserire sempre le minoranze. C'è sempre un personaggio nero, c'è sempre un personaggio gay, sempre un personaggio che non si sa se è uomo o donna, c'è sempre una relazione magari omosessuale, bisessuale, soprattutto adesso, magari negli anime di qualche decina d'anni fa no, però soprattutto adesso è molto presente questa cosa. Perché? Perché si vuole cercare, sempre alla maniera dei giapponesi, quindi molte volte fanno infuriare le minoranze, però cercano di rappresentare un pochino tutti, anche quando vanno a rappresentare gli occidentali, cercano di non so, adesso ultimamente sto guardando un anime che si chiama Pluto, che è su Netflix. Quando rappresentano la società occidentale, comunque ci mettono lo stile gotico nelle chiese, per far vedere che sono in Germania, che sono in Francia. E quindi sono sempre molto impegnati in questa cosa qui, già da quegli anni.
Ho due domande. Vai. Anzi, un'osservazione e una domanda. L'osservazione è che adesso più che mai tutto il mondo vuole applicare quella cosa lì, cioè inserire le minoranze per aprire il contenuto. Però siamo arrivati al punto che aprendo il più possibile, anche dove l'apertura non ha giustificazione d'essere, si chiude il contenuto, perché per esempio la regola, non so se è già in atto, se sarà in atto, che agli Oscar potranno partecipare solamente film in cui sono presenti delle minoranze, se no per me è una cazzata epocale.
Per me, guarda, io ho la mia idea che benvengano attori di qualunque etnia, di qualunque...
Basta che siano bravi attori.
Anche, sì, esatto. No, ma anche transessuali, tutti quanti. Anche un film di soli transessuali, però deve essere tutto giustificato.
Esattamente.
Cioè, nel senso, io odio quando vengono rappresentate dei fatti storici in un contesto in cui te vuoi rappresentare un fatto storico. Quindi non sto parlando di fantascienza, cioè non neanche di una reinterpretazione. Te stai parlando di Cleopatra. E fai Cleopatra che è subsahariana, è sbagliato. Cioè, per quanto l'attore possa essere bravissimo, ne sono sicuro in molti di quei casi lì, però è sbagliato.
Sono d'accordo.
Se vuoi rappresentare una cosa fedele, se invece dici vabbè, questa qui è una mia visione di quello che è successo e ci metto quel cacchio che mi pare, come in molti prodotti che vengono fatti dalla Netflix, chi se ne frega se uno è cinese o no. Cioè, in alcune cose non ha senso che il protagonista sia nero, bianco, giallo e quello che è. Netflix però cerca di inserire ogni etnia in ogni cosa che produce.
No, infatti è esattamente quello che è il problema poi proprio del... In generale del non si può più dire niente del politicamente corretto, che è sempre il contesto, no?
Sì.
Se tu mi contestualizzi, che vale sia per una battuta, cioè la battuta ha senso nel contesto, poi può essere giusta o meno. Se tu mi contestualizzi il fatto che nella Danimarca del Settecento ci sia una persona di colore, accetto.
Sì, certo.
Ma se la butti dentro così, non lo accetto.
Ma anche poi se la contestualizzi, non devi creare dei buchi di trama incredibili.
Esatto, no, ma il contesto perché deve essere giustificato al 100%. No, il buco di trama non esiste.
Come ha fatto quel... Insomma, mettiamo un attore che viene dalla Colombia, nella Germania del 1300. Ok, è lì. Poi magari lo fai anche diventare transessuale, che non so come facesse uno nel 1300 a diventare transessuale, però mettiamo che trova degli ormoni.
Ok, sì, okay. In una scatoletta.
Potrebbe anche essere una trama incredibile di una produzione. Però a quel punto lì, cioè tutto dopo la storia è incentrata più su quello che sulla trama.
Sì,
cioè
sì,
molte
però...
volte si accartocciano. Io ho smesso anche di seguire delle serie TV anche degli anime a volte, perché la trama inizia ad accartocciarsi sulle storie singole dei personaggi e non sulla trama verticale orizzontale, non mi ricordo come si dice.
A prescindere, orizzontale è quella che dura tutte le puntate,
verticale allora.
A prescindere dalle minoranze, per esempio Dark, io l'ho abbandonato
esatto.
Proprio per questo motivo, perché non aveva più senso niente, cioè non capivo più un cazzo.
Quando iniziano più a farti capire perché un personaggio ha fatto quella cosa
sì,
lì
sì,
piuttosto
sì.
Che
ecco, Dark è veramente morto sulle storie verticali, hai ragione. Cacchio, volevo dire un'altra cosa, non mi ricordo più.
Adesso magari ti viene in mente, vado molto veloce. Negli anni 70 e 80 vengono prodotte delle serie TV di famosissime come Mobile Suit Gundam, Space Battleship Yamato e Dragon Ball, che sono tra le più famose di quel periodo lì. E negli anni 90 c'è stato il vero e proprio boom, anche perché la tecnologia ha avuto un balzo incredibile. In questi anni qui vengono prodotti tra gli altri Neon Genesis Evangelion, Sailor Moon e i Pokémon. E poi negli anni 2000 un altro stravolgimento, non vengono più fatti disegni solamente a mano, ma viene utilizzata anche la computer grafica, prima in 2D e poi in 3D. C'è chi, come lo studio Ghibli, a meno di forse qualche eccezione, continua a disegnare tutto a mano, quindi frame per frame a mano.
Tuttora adesso?
Adesso non vorrei dire una cagata perché non li ho visti tutti, cioè ci sono
mi
alcuni che non li ho
difficile.
Visti. No, però ci mettono anni per farlo,
no,
quindi
lo so,
è giustificato.
Tutti i frame.
Ah, Miyazaki disegna, ovviamente disegnano come disegnava la Disney, cioè hanno molte volte lo sfondo e hanno sopra i lucidi,
bene,
io li chiamo
no,
lucidi.
Ma certo, però cioè, una volta c'erano i soldi per giustificare che una persona potesse stare...
No, fidati che
ore.
Miyazaki
mi fido.
Ha proprio questo tempo, infatti ci mette tantissimo
non lo
tempo,
so,
però non
so
se tutti i film dello studio Ghibli, che non è solo lui, sono fatti così.
Cos'è Ghibli?
Lo studio Ghibli.
No, Ghibli, però cos'è? Perché c'è la New Ghibli che ti porta...
È un vento?
È un vento?
Credo, non lo so. Cercalo. E anche...
Lo cerca la nostra redazione, non è che sono qua io a cercare.
Certo, ovviamente. E oltre alla computer grafica in 2D, anche in 3D negli ultimi anni viene implementata all'interno degli anime per facilitare il
vento
lavoro.
Vento caldo tipico del deserto proveniente da sud-est.
Yes. Per facilitare anche i disegnatori oppure animare delle battaglie incredibili che magari prima sarebbe stato difficile rappresentare.
Una domanda e poi un ponte tra i nostri, già un primo ponte tra i nostri
benissimo.
Argomenti. La prima domanda, cioè la prima domanda, l'unica domanda, perché prima ho detto faccio un'osservazione alla domanda ma non ho fatto la domanda. L'Oriente ha voluto, cioè creava gli anime con tantissimi personaggi per allargare a ogni minoranza, giusto?
Non era l'obiettivo finale,
però
sì.
Faceva in questo modo. Secondo te perché il cinema invece ha fatto una gran fatica?
Per me è il target. Cioè, io me lo spiego con il target.
In realtà, secondo me, forse adesso mi rispondo da solo, perché era molto più difficile coinvolgere attori, invece disegnarli era più facile.
Sì, è vero. Però è anche molto più semplice rappresentare una cosa disegnandola.
Appunto.
Sì, che poi vedere effettivamente... Non so, secondo me, magari negli anni Ottanta, vedere un attore africano... In TV poteva destare dei problemi, non lo so.
In un film Via col vento ha tre protagonisti.
Posso dirti una cosa? Io non l'ho mai visto.
Ah, vabbè, comunque. Però per me era più. A parte che, secondo me, primo, l'Oriente era un mondo chiusissimo quando è esploso il cinema contemporaneo.
Ah, beh, quello di sicuro.
E quindi non c'era la possibilità di coinvolgere quel tipo di attori. E un po', secondo me.
Ma anche tuttora, perché. Il Giappone è comunque, cioè in Giappone credo che sia uno dei paesi che ha il tasso di immigrazione più basso al mondo.
Sì. Non ci sono.
La
Cina è piena di italiani.
Il Giappone è un paese molto difficile in cui vivere, ma soprattutto alcune etnie non esistono. Mm-hmm. Cioè ci sono pochissime persone di colore in Giappone.
Invece mi viene in mente, per esempio, Squid Game, che è sudcoreano. Dove sono rappresentate, almeno, cioè, adesso a memoria c'è, cioè, una minoranza.
Sì, sono molto più aperti. Sì, molto più aperti come società. Sì.
Però è una roba su cui riflettere, anche perché mi interessa tantissimo, è un bellissimo argomento, perché se a me viene in mente la produzione nipponica, per esempio, vengono in mente i mostri.
Sì.
Ha creato una quantità di mostri che non vuol dire Godzilla, che comunque Godzilla viene da lì, ma anche robot, certo. Alieni di un certo tipo, e hanno avuto da sempre forse anche un po' il coraggio di proporre della roba che non esisteva. E vero. Magari la Disney alternativa americana dell'epoca voleva rassicurare, invece il Giappone creava un immaginario diverso e quindi
non
allargato.
Non so se volessi tanto stupire, io ogni volta che mi guardo un anime, anche il più stupido, di veramente il più semplice tutto, c'è sempre qualcosa che mi fa rimanere così, perché non me l'aspetto.
No,
sono cose
hanno...
che magari per loro sono normali, che per noi occidentali
no, esatto.
Non
no,
lo sono.
Io adesso parlo di una cosa che non so a livello culturale, più profondo e più antico. Però il mondo occidentale, anche nel Novecento, ha rappresentato, io non mi ricordo se fiabe o favole, però quelle con gli animali, forse fiabe.
Fiabe.
Vabbè, comunque le fiabe, modernizzandole, però sempre gli animali che parlano di qua e di là. Invece in Oriente... che visto che comunque la figura del dragone è sempre stata presente, immagino che i mostri fossero sempre presenti, è una cosa che ha portato e l'ha sviluppata, perché anche Dragon Ball, a parte Dragon Ball è il drago delle sette sfere, da lì sono esplosi dei mostri che noi abbiamo come sensazione una cosa negativa, però il mostro nel senso di drago può essere anche una cosa positiva.
Assolutamente, assolutamente.
Una creatura soprannaturale che è una divinità.
Molte volte
per noi è demoniaca, invece
ma
per loro è una
Godzilla
divinità.
Ti ricordi la puntata di Godzilla che abbiamo fatto? Ti ricordi il casino di tutti gli dèi, uno contro l'altro?
Ma certo che mi ricordo.
Io me lo ricordo molto bene, perché me li sono studiati tutto un pomeriggio, cioè pieno di personaggi che si scontrano uno con l'altro, Godzilla che rinasce 20 volte, Godzilla è uno dei King Kong lì, come cacchio si chiamava?
Vedi, per esempio, noi pensiamo... cioè, adesso sto pensando per altra gente, però noi immaginiamo, tornano i dinosauri, sono cattivissimi. Magari la mentalità orientale, non nipponica, orientale, tornano i dinosauri e sono
tranquillissimi,
buoni, sì, o comunque si sviluppa un altro tipo di storia che è più
però,
magica.
Però dopo ti parlerò anche della stereotipizzazione. Delle figure all'interno degli animi, ma ti ripasso parola.
Però mi hai acceso mille lampadine.
Molto bene.
Ma guarda, l'assist che mi offri è: quali culture hanno sviluppato l'essere italiano degli anni 90 e inizio anni 2000?
Il Giappone.
E?
La Germania.
No. E l'America.
E l'America, sì, scusami.
Cosa succede? Un po' di tosse. Negli anni 60 in Italia, Innanzitutto il paese cresce molto rapidamente. Cresce rapidamente la cultura, soprattutto per la sinistra, ed è lì che nasce la figura dell'intellettuale di sinistra, perché le università vengono riempite da persone di sinistra. E la cultura fa in modo che ci siano anche più persone, non solo pensanti, ma parlanti, mm-hmm. e magari in quel momento si spacca definitivamente la distanza tra il popolo e lo Stato, mm-hmm. In maniera irrecuperabile. Per me da quel momento in poi si crea questo tipo di divario, e non potendo coprire questa distanza parlandone o comunque facendosi sentire, no?
Giù botte.
Iniziano le botte serie. Contemporaneamente ci sono delle scelte politiche che non sapevo, come per esempio nel 73, quindi 5 anni dopo il 68, quindi pochissimo dopo il 68, cresce il prezzo del petrolio, c'è una crisi energetica che influenza tantissimo la vita degli italiani, che devono adeguarsi a questa crescita.
Pensa,
energetica.
Le case costavano 10 lire. Non più 5.
E una bolletta arrivava a costare 8 lire, per dire come eravamo ridotti. No, però vabbè, mettiamoci nei panni dell'epoca.
No, puzzano tantissimo.
Puzzano tantissimo, alcuni sono andati anche buttati. Sì, sì, sì. Però c'è questo cambio repentino, ma perché sono decisioni che arrivano dall'America, perché Nixon sospende la convertibilità del dollaro in oro, cioè insomma cambia la dinamica mondiale economica mondiale. Però per la prima volta l'italiano medio, tra virgolette, perché non era proprio vero così, però inizia a dire uè, ma perché succede questa roba qua? Cioè, perché io devo essere vittima di questa situazione qui? E quindi iniziano i primi moti di ribellione, che partono dalle università, perché sono i primi intellettuali italiani probabilmente che nascono, cioè che vengono fuori dall'università italiana nel 60, dal 68,
cantanti
dal 68 in poi. La musica inizia a parlare la lingua della ribellione comunque, e quindi nasce una tutela di pensiero che non c'era mai stata. Cioè, prima c'erano delle canzonette del cazzo, d'amore, di qua e di là.
Giovinezza.
Tra l'altro, tutte. Io veramente vi sfido a cercare una canzone pop degli anni 60, 50, 60, 70 italiana che non sia una cover
di qualcosa
di americano. O inglese o americano. È incredibile. Tutte. Scende la pioggia.
No, è vero,
tutte.
Quegli anni lì...
Adesso, A Night in White Satin, come si chiama?
In italiano, se non mi ricordo.
Vabbè, comunque, tantissime, veramente tantissime. Quindi,
Night in White Satin...
Ho difeso il mio amore. Ho difeso il mio amore.
Never reaching the end.
Ho difeso... Che tra se Trombette fosse un podcast seguito e noi facessimo questa cosa qua, la puntata salterebbe. Invece continuiamo tranquillamente. E cosa succede in questa situazione di accrescimento intellettuale? Cresce il Partito Comunista.
Pensa.
Partito Comunista che con chi va pochissimo d'accordo, con gli Stati Uniti, che dopo la guerra erano abbastanza sponsor dell'Italia.
Della Democrazia Cristiana, immagino.
È della Democrazia Cristiana. Tant'è che nel fatto chiave di quegli anni lì, che è il rapimento di Aldo Moro, hanno un ruolo fondamentale, che non è che venga raccontato proprio benissimo.
Ci hanno sempre messo un pochino lo zampino gli amici d'oltreoceano.
Lo zampino... che in inglese si direbbe Little Zamp.
Little Zamp.
Che viene raccontato molto poco. Perché? Ah no, voglio dire una cosa, esatto. Ma ti sembra normale? Questi sono anni chiave, che racconterò malissimo, perché non capisco un cazzo, io, e non l'ho preparata bene, e mi presento alla prossima sessione tranquillamente. Questa roba qua, com'è possibile che non venga insegnata a scuola?
Forse non...
Non si vuole.
Non si vuole insegnare.
No, ti giuro che a me viene in mente
Oppure
solo questa cosa.
La maggior parte dei professori ha vissuto questa cosa e se ne vergogna. anche.
Ok, adesso
perché
però...
io mi vergogno di quando andai a protestare nella mia unica protesta contro la riforma Gelmini.
No, io no, Fioroni io.
No, no, io Gelmini.
Io Fioroni.
Io mi vergogno.
Cioè, andai.
Meno male che non esistono più le foto sull'allora Forlì Today, quello che era, di me in prima fila con le bandiere, perché io me ne vergogno.
E per cosa protestavi?
Perché la Gelmini aveva, giustamente poi alla fine forse protestavo, perché la Gelmini aveva, da quello che mi ricordo, perché sicuramente non era così, tolto 4 miliardi all'istruzione. Che forse è anche giusto, perché magari ha riformato il Ministero dell'Istruzione e magari ha fatto qualcosa di utile togliendo dei fondi. Credo di no, perché in quei governi lì solitamente toglievano per poi non ridare nulla. Però fatto sta che, secondo me, è anche una questione che molti professori che avevamo noi, magari adesso le nuove generazioni non più, però molti professori che avevamo noi, quelli un po' più anziani, avevano vissuto quel periodo lì e magari l'avrebbero raccontato a loro modo, ecco. C'era gente che scendeva in piazza anche 3 volte alla settimana invece di andare a fare lezione, penso.
No, ok, però visto che comunque i movimenti hanno un po' perso perché ha vinto lo Stato alla lunga, e chi è diventato professore andando a scuola in quegli anni lì, perché non raccontare cosa gli ha spinto? Perché non denunciare lo Stato? Perché per me è il modello proprio...
Non so neanche se era scritto nel libro di storia.
Io credo, ma sono veramente fortemente convinto che...
Secondo me non c'era neanche il capitolo degli anni 60 nel libro di storia.
Ma perché deve essere... Cioè, per me non è possibile in prima superiore riniziare dalla stele di... No, dal codice di Hammurabi. Ma fai... Tu poi fai velocemente quella storia lì, quella cosa lì. Ma le ore di storia devono essere magari aggiunte.
Sì,
però
assolutamente.
Fai storia e contemporaneamente storia italiana che parte dal 1900 e va fino
anche
ai nostri.
All'inizio,
cioè, per chi voti?
Io
come fai a capire per chi voti?
Alla fine della quarta superiore ero arrivato alla pace di Chateau Cambrésis.
Io non ho finito.
Che non mi ricordo, era tipo nel 1600.
Esame di maturità. La nostra professoressa ci ha detto: la prima guerra mondiale la finite da soli e non ci siamo arrivati. Non ci siamo arrivati.
Non voglio andare a combattere, signora.
Adesso. No, ma te lo giuro che era così. Te lo giuro che è stato
assurdo,
così.
Assurdo.
Un'altra, volevo dire due cose,
però
ma ne dico solamente
le
una.
Le palafitte le sai a memoria e anche i sumeri.
Ma ragazzi, io l'australopiteco Lussi, siamo così ormai. No, però concludo dicendo che contemporaneamente rivolte studentesche, iniziano anche i fortissimi contrasti per i posti di lavoro, quindi anche i lavoratori iniziano a dare addosso ai capi delle loro aziende, seconda battaglia contemporanea, e contemporaneamente nel 75 inizia questa moda molto italiana dei sequestri di persona che porterà a incidere su questo periodo storico. Volevo dire un'altra cosa, ma la dirò dopo. Vai Francesco con gli anime.
Allora,
quanto stiamo parlando oggi? Tantissimo. In realtà è una delle puntate più interessanti di Trombette, perché stiamo parlando seriamente di delle cose.
Pensa. Allora,
pensa un po'.
Dire
pensa un
anime.
Il
po'. Allora, gli anime. Dire anime è dire tutto e dire niente, come te prima mi facevi notare. E quindi adesso ti vado a dire che cosa come effettivamente...
Già Dante si occupava di anime.
Di anime, esatto. Già lui pensa. Hanno fatto anche degli anime su Dante, pensa.
E se c'è un anime che va a correre, è un anime su Dante.
Bravo. Allora, esistono diverse durate e formati degli anime. Ci sono le serie TV, che sono la maggior parte, e ogni puntata dura dai 20 ai 25 minuti.
Per forza.
Stop.
Ah.
Cioè, stop. Sono pochissime quelle che durano di più. Solitamente quando le puntate durano di più è perché sono delle puntate speciali costruite a mo' di film, evento che conclude, oppure è una roba particolare che conclude la stagione, conclude proprio l'anime che ha bisogno appunto di più tempo. Però solitamente sono 20-25 minuti, comprese le sigle. E poi invece ci sono le ONA, che sono episodi creati solo per la distribuzione online, che ad esempio quelle di Netflix variano nel tempo, sono prodotte da Netflix, sono dei prodotti
però
diversi.
L'anime di definizione è fatto in Giappone?
L'anime è giapponese, cioè l'anime inteso come animazione giapponese è giapponese.
Però ci pensi che era un cartone animato e anime, cartoon magari era americano e anime, cioè solamente cioè è diventato un genere, nonostante sì. fosse un termine per definire una cosa.
Esatto, esatto. E tra l'altro...
Come il giallo. Sai da dove deriva il giallo? Il giallo
lo
come
sapevo,
genere?
Lo sapevo, ma non me lo ricordo. Dimmelo.
Erano i libri della Mondadori, che erano dei thriller, però con la copertina gialla, e dall'epoca sono i gialli, infatti, perché i solamente gialli. I gialli, perché la gente andava a chiedere in libreria, avete un altro giallo? Perché era la copertina gialla, e mi sono trovato a parlare con un appassionato, tutto vero, di gialli italiani, quindi dall'Argento degli anni 70-80, a Praga, a un concerto di un gruppo americano, e loro danno talmente tanto valore a quel tipo di giallo italiano che anche loro dicono tipo I love giallos.
Ah, proprio anche sì, in giro per il mondo sì. È giallos.
Giallos, scusami.
Allora, dicevo, quindi ci sono questi ONA che sono solo produzioni online per la distribuzione online, e poi gli OAV che sono quelli che venivano prodotti per i Blu-ray, e poi ci sono i film, tipo quelli dello studio Ghibli. Ogni puntata ha due sigle, quella d'apertura e quella finale. La sigla d'apertura è chiamata OP e è solitamente una canzone. Molte volte è una canzone che come genere musicale non c'entra nulla con l'anime che poi sarà, ci sarà durante la puntata.
Cioè
è possibile che in un anime che ti parla di depressione, morte, tutto ci sia una canzone...
Ma quanto è bello!
Esatto, come se fosse una canzone dei Luna Pop. Che però magari nel testo ha dei riferimenti o comunque... Perché è uno stile, cioè creare la canzone come se fosse quasi un musical, no? All'inizio della puntata.
Che ho scoperto che in Italia prendevano... cioè anche le sigle è diventato un genere anche in Italia. Ma in Italia prendevano sigle di altri anime... per fare una sigla di un altro anime.
Non lo sapevo.
Tipo la sigla di... Non è vero, però, per esempio, la sigla di Conan in Giappone, perché era si associava bene a Holly e Benji, allora venivano smistate con il testo tradotto. E, cioè, non tradotto, riscritto in italiano, e veniva solamente cambiato così.
Ecco, una cosa, mi hai fatto l'esempio di Conan, nelle sigle viene presentata la serie animata. Quindi vengono presentati i personaggi, chi sono, cosa fanno e dove vogliono andare, insomma.
Conan,
super detective con gli occhiali che dà la caccia ai criminali. Hai già chiuso la storia dell'anime, sai già che cosa fa.
Allora, di Conan, qual è la canzone di quando lui capisce
Non sono
che
un grande fan di Conan.
Ma stai scherzando?
No, non sono mai stato un grande fan.
Qua, cioè, tipo, perché il signor Kobayashi... è il primo che è entrato nella stanza. Così. Cosa? Così, e lì capì con il signor Kobayashi. E Kobayashi era esattamente il colpevole.
Bravo, parlo anche di questa cosa che hai appena fatto.
Grazie.
E poi c'è la sigla di chiusura che si chiama ED. Ed è la canzone, la sequenza di chiusura che chiude ogni episodio.
Opening e ending.
Esatto. E... che può variare in tono e stile rispetto a quella di apertura. E le stesse sigle, una cosa che a me fa impazzire, possono cambiare da puntata a puntata. Cioè,
ma
una puntata
dici?
Ci può essere una sigla che è diversa dalla sigla della
ma
puntata
quanti
dopo.
Quanti soldi c'erano
è bellissima
all'epoca?
Come cosa, è bellissima.
Ma all'epoca ancora adesso?
Anche adesso, assolutamente.
In Giappone però.
In Giappone.
In Italia ciao core.
In Giappone, non in cioè tipo Dragon Ball è Dragon Ball. C'è Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball normale, ok.
Qui.
Invece un sacco di serie TV hanno queste serie tipo Attacco dei Giganti, per chi lo guarda, e ha delle sigle di ingresso diverse, cioè tipo una stagione c'è del metal pesante, in quella dopo c'è una canzoncina tranquilla e va.
Io dovevo fare...
Avvicina al
Aspetta,
microfono.
Devo alzare... Tipo
bravissimo,
Dragon Ball GT,
bravissimo,
una roba
sì.
del genere, vero?
Non lo so,
neanche
bravissimo
io.
Però. E, se ci fosse un pubblico ti applaudirebbe.
Vabbè, non era così, per me manca qualcosa, però più o meno sì.
Ok, allora, il doppiaggio, ecco, quello che stavi imitando te prima. Gli anime vengono doppiati in giapponese. Chi ha visto degli anime in giapponese sanno che è una roba che a primo impatto è insopportabile.
Ed è stereotipato, cioè, c'è una voce che corrisponde a un tipo di personaggio.
Sì, è assurdo. È assurdo perché sono molto fastidiosi. Mentre sì, quando vengono doppiati in altre lingue, tipo in italiano, sono molto più nello stile italiano. Non fanno tutti quei versi, quelle cose. Questo perché in Giappone esiste una figura che si chiama il Seiyu, credo.
Sei tu?
Con due U. Che sono degli attori vocali giapponesi, non sono doppiatori, sono proprio attori vocali perché non esiste nessun doppiaggio, cioè è la voce di quel personaggio perché è un cartone ovviamente, che prestano le loro voci ai personaggi e addirittura diventano famosi solo ed esclusivamente per la loro voce e per il modo in cui interpretano il personaggio. E lo stile giapponese, cosa che appunto ti dicevo è uno degli aspetti che contraddistingue gli anime dai cartoni animati occidentali, è appunto il fatto di dare molta importanza alla caratterizzazione vocale di ogni singolo personaggio. Il personaggio non è solo l'animazione disegnata, ma è anche la voce. E la voce esprime molte volte quello che l'animazione non riesce ad esprimere. Cioè, un disegno non potrà mai rappresentare un'espressione facciale di un film, di una ripresa video. È difficilissimo, dovrebbero fare
altro anche l'intenzione.
frame infiniti.
Cioè no, anche capire chi è buono e chi è cattivo, esatto. Cambia dalla voce. Cazzo, sai che questa cosa
quando soprattutto una volta avevano a disposizione molti meno soldi e anche molta meno tecnologia, la voce diventava fondamentale per far capire l'emozione di un personaggio, anche se magari aveva un'unica espressione o due, così, perché non avevano i soldi per disegnare tutte le scene. Il pubblico di riferimento è fondamentale per gli anime. Non è come i film della Disney che li fanno uscire e piacciono ai piccoli, agli adulti, agli adolescenti e tutto. Ogni anime ha un pubblico di riferimento e per questo viene catalogato. Ci sono i Kodo Momuke, che sono gli anime per un pubblico giovane, quindi bambini, gli shonen, che sono rivolti ai ragazzi e adolescenti, temi di azione, avventura, combattimenti tipo Dragon Ball, gli shoujo, non so come si pronuncia, che è rivolto alle ragazze e adolescenti con il focus su relazioni, sentimenti e drammi romantici, i seinen, che è rivolto a un pubblico adulto maschile con tematiche complesse e mature, e gli yosei, non lo so, rivolto a un pubblico adulto femminile con trame molto più realistiche e mature. E poi, vabbè, dopo ti dico le ultime cose a fine puntata.
Allora, tornando, perché mi interessa tantissimo il tuo argomento. Allora, una delle prime cose che fecero quegli anni, forse le cose più positive, furono delle leggi speciali che nacquero proprio in quegli anni lì e che portarono per esempio alla
termine non bellissimo, poi perché ricorda altri periodi.
Sì, no, hai completamente ragione ma non trovo più quelle cose che volevo dire. Comunque ci fu la legge reale, che era la legge che faceva in modo che la violenza diventasse penale se applicata nei confronti di persecuzioni razziali, etniche o comunque di appropriazione culturale nazionale, che comunque è una roba che non pensavo fosse...
Una sorta di legge Zan dell'epoca, sì, che, sì. Cioè, no, quella che non è mai stata legge Zan, perché
sì,
non
trovo nei miei punti, ma anche la legge sul divorzio,
sì.
È vero, di quegli anni lì. Quindi figlia di quelle proteste, la legge Cossiga, che prevedeva condanne di un certo tipo per chi veniva reputato colpevole per terrorismo, che non esisteva in Italia prima di quel momento lì,
penso
un po' come eravamo ridotti. Ma arriviamo ai punti chiave. C'erano veramente attentati in tutta l'Italia, veramente in tutta l'Italia. Bologna è diventato famoso quello del 1980, ma nel 77 ci fu polizia contro studenti in tantissime occasioni. Guarda, poco fa mi hanno raccontato i miei genitori che nel 78 erano a passeggio a Bologna e furono condotti dalla polizia verso delle zone protette perché c'era in corso uno scontro di questo tipo, e questi scontri potevano portare a dei morti come l'11 marzo del 77, dove morì Pier Francesco Lorusso, che era uno studente, per un colpo di pistola di un poliziotto. Lì ci fu un casino giuridico incredibile, perché lui dichiarò che aveva svuotato verso l'alto il caricatore, mentre
lo russo volava.
Sì, certo. E i lavoratori della Zanichelli invece dissero che lui aveva sparato verso il ragazzo, e prima fu arrestato.
La fisica dice che ha sparato verso il ragazzo, com'è
sì,
possibile che...
Però, visto che non fu mai trovato il proiettile, il carabiniere fu rilasciato perché non c'era la
posso.
Prova.
Questa
fu una roba.
Ci sta.
Ma...
comprensibile.
Ma comprensibilissima. Ma per arrivare a l'evento chiave, che è il 78 con il sequestro Moro, dove ci sono le Brigate Rosse, quindi estrema sinistra, nonostante il tipo l'80% degli atti terroristici di quegli anni era di destra, però questo qui, che è forse emblematico perché era il più corposo nei confronti dello Stato, nonostante ci fossero stati altri tipi di attentati nei confronti dello Stato, questo è il più importante. La cosa incredibile, che io non sapevo, è che la scorta che era stata data ad Aldo Moro,
che ricordiamo era il
presidente
del DC,
e aveva le armi nel bagagliaio perché non erano addestrate ad usarle.
Veramente?
Sì. Cioè, questo fa capire il livello di preparazione di uno Stato ad un clima di terrore allucinante. Cioè, non penso che fossero dei fenomeni terroristi, ma hanno trovato
non credo neanch'io.
Terreno fertile in uno Stato assolutamente non pronto.
E a volte connivente con quegli ambiti lì, perché non è scontato che in quegli anni lì ci fossero anche dei funzionari statali che erano d'accordo con i terroristi,
sì,
sia da una parte che dall'altra.
Ma più che altro anche il sequestro...
Perché ci sono tante cose che non tornano.
Il libro di Sequestro un uomo, no? Sequestro un uomo, che parla di questa vicenda.
Sì.
Sto scherzando. Mi è venuta questa battuta,
bravo,
è un
bravo,
po' così.
Molto bene.
Però c'è la vedova Moro che dice questa cosa, che racconta del fatto che fossero impreparati la scorta, tutti subito pronti a smentirla, in primis quelli della DC che erano vicini ad Aldo Moro, ma è cosa ormai consacrata che anche solo Cossiga, che era ministro della DC, super amico di Aldo Moro, dopo una... cioè mediò con gli Stati Uniti e... insomma, era comodo per tutti.
Sì, che lui sparisse. Sì, perché ricordiamo, stava per fare il patto con i comunisti.
Esattamente, sì.
Tra la DC e i comunisti.
Che secondo me sarebbe stata una cosa che avrebbe cambiato l'Italia profondamente.
L'Europa,
dando un'identità di un certo tipo a una nazione. Non so in che modo, però... sicuramente ucciderlo probabilmente è stata la scelta sbagliata,
sì, anche per tutto quello che è venuto dopo.
Ma poi mi è incredibile anche la facilità con cui scema tutto, cioè, se ci pensi dura 13 anni questa cosa qua, dove muoiono una valangata di persone, anche nell'80 a Bologna, che in realtà ho controllato ed è l'attentato in cui muoiono più persone, perché muoiono 85 persone e 200 feriti, perché ci mancherebbe altro.
Alcuni dicono, cioè una bomba,
sì.
È una bomba, perché secondo me era una bomba, cioè, secondo tutti è una bomba.
È una bomba, sì.
Alcuni dicono che fosse un treno che trasportava delle armi per la guerra in Palestina,
no,
in Palestina,
non,
una roba,
non
sei proprio il palestinese. dei complotti assurdi, delle robe, ma secondo me era una bomba ed è poi anche stata arrestata dalla gente.
Sì,
se non sbaglio, del terrorismo nero.
No, sono stati arrestati degli anarchici inizialmente, che non c'entravano un cazzo di niente, che erano stati presi come,
capro espiatori,
che tra l'altro non so quale sia il plurale di capro espiatorio, se capro espiatorio...
Caproni espiatori.
E che a un certo punto uno di loro a un certo punto è morto perché...
Incredibile.
È caduto dalla caserma dei carabinieri.
Ma è molto scivolosa
molto
le caserme.
Deve essere molto molto
scivolosa. Io metterei quelle robine nelle...
Comunque, anche questa cosa, come le armi, il baguette, fa capire il casino totale in cui era l'Italia in quel momento lì. E dopo l'80, cosa succede? Una cosa fondamentale è che vengono accentuati i permessi o comunque gli sconti di pena per chi aiuta le indagini. E guarda un po', tutti si riscoprono molto bravi ad aiutare, a dare dei suggerimenti allo Stato,
sì, sì.
E quindi viene fuori che si riesce a scovare molto bene tutte le architettazioni, non so come si dice, l'architettura degli atti terroristici di questo periodo storico. Però secondo me era un periodo veramente e profondamente pieno di ideali.
Quello di sicuro. C'era gente che si moriva.
Esatto, e ci credeva veramente, perché c'era un'attenzione particolare alla cultura delle persone, che è una cosa che ne abbiamo parlato da relativamente poco, il fatto che era l'offerta culturale che era diversa, non tanto che le persone erano più intelligenti a carpire le informazioni, perché se tu vai al cinema c'è Fellini, c'erano i neorealisti e tutti, una persona va al cinema, guarda quello e cresce culturalmente.
Certo, guarda solo quello. Cioè non è che dopo torna a casa e scrolla TikTok.
Quello c'è, o qualunque altra cosa. Comunque se va a casa la cosa più rock che può fare è leggere un libro.
O picchiare la moglie
e ucciderla.
Comunque te dici è una cosa molto lontana del tempo, ma io mi ricordo il me che era alle medie, che doveva andare a fare una bella gitarella a Bologna a vedere San Petronio, e invece le BR mi uccidono. Ah, come diavolo si chiama? Il giornalista. Oddio mio, adesso...
Biagi.
Però... Enzo Biagi.
No, non è Enzo Biagi.
Ah no, come no?
No, era Biagi, ma è un altro Biagi.
Come? No, cerca. Cerca...
No, Enzo Biagi, sì, ho capito.
Cerca nel tuo...
Sì, ma... Era... Marco Biagi.
Sì, Marco Biagi.
A Bologna, sì, ma
sì,
era...
però era... Che anno
era? Nel 2002.
Che cosa faceva di lavoro Marco Biagi?
Era... No, ma hai ragione, perché...
Non mi ricordo, io ero piccolino, però mi ricordo che...
No, mi ricordo perfettamente anch'io, perché so anche dove è morto.
Doveva andare a Bologna quel giorno
giurista,
lì.
È un giurista, okay. Però le nuove Brigate Rosse l'hanno ucciso, sì. Enzo Biagi è morto di vecchiaia,
sì.
Dopo.
Marco Biagi, esatto. BR, ero piccolino,
52 anni,
e comunque le BR hanno rivendicato un omicidio anche in quegli anni lì.
Ma voglio concludere... No, ma esatto, sì, hanno provato a... Ma perché adesso che tu hai 30 anni, io 32, dal 2002 al 2022, sono 20 anni, ma è niente.
Sì.
Scusami, al 1982 sono 20 anni,
sì.
Ed è niente. È ovvio anche, che il seme è già stato seminato, ma tornerà. Cioè, la conseguenza è la guerra civile che stava nascendo negli anni 70-80, e che perché l'italiano è pavido e quindi se c'è da fare dei nomi per scontare lo fa, ma risuccederà, ma tranquillamente, perché quando c'è da menare l'italiano mena, secondo me. Io ce l'ho questa cosa qua.
È ignorante.
Ma ignorantissimo, perché prendiamo gli ultimi 100 anni. A parte 100 anni fa i fratelli che si uccidevano tra di loro per altri motivi. Poi sono passati 25 anni e si riuccidevano. 20 anni e si... 20 anni! Cioè tra 8 anni è la metà della mia vita, è poco. E la gente si uccide. Perché si uccide? Perché ha la rabbia repressa, si vive male, adesso si vive ancora peggio, quindi è vicinissima questa situazione. Ma certo, guarda, ci metto la firma e concludo con le parole di Montanelli del 77, tutt'altro che mio faro.
Mio abbastanza.
Ferito dalle Brigate Rosse nel 77, che dice una cosa molto molto vera. A differenza dei loro maestri e mandanti, che ancora oggi blaterano impuniti, un certo esame di coscienza, almeno quei ragazzi, ovvero i bracci, le braccia degli attentati, se lo sono fatto, e molti sono dissociati, cioè hanno riconosciuto l'inanità dei loro ideali. È stato un modo dignitoso di far sapere che sono consapevoli di aver sognato un mondo impossibile e di averlo perseguito attraverso strade impraticabili, che è esattamente questo. Cioè, a capo di questa merda ci sono delle persone che non fanno niente e che indottrinano senza scrupoli, che indottrinano dei ragazzi che ci credono veramente a fare delle cose che
loro non farebbero mai.
Che loro almeno hanno la scusa di essere, esatto, dei giovani,
esatto,
e che lo fanno, ma chi c'è dietro che ha 40, 50, 60 anni non lo farebbe mai e rimane impunito. E vero, anzi, forse sono i primi a denunciare questa cosa qua.
Vero.
E io dico il mondo, ma per me l'Italia in particolar modo ha una vena accentuata da questo punto di vista, che è portata a sviluppare. Cioè, chi comanda è l'ultimo a voler fare le cose che vorrebbe fossero fatte, ed è il primo a fare un passo indietro,
che rinnegherebbe tutto.
Sì, assolutamente sì, io credo questa cosa qua.
È vero. No, ti oddio, ti do molta ragione.
Ottimo.
Anche senza parlare proprio di persone violente, anche proprio a livello,
no, vale per tutto,
anche a livello
culturale,
anche
solamente
a livello
culturale senza
abbiamo
violenza.
Visto Grillo che è andato da,
e cosa ha
dal
detto?
Signor
e cosa
Fazio
ha detto? E cosa ha detto?
Che
ha creato un'Italia
l'Italia peggiore. Cos'è che ha creato? Ha peggiorato l'Italia.
Ha peggiorato l'Italia. L'Italia. Ma guarda un po', non è la stessa identica cosa?
Assolutamente sì.
Perché le parole,
assolutamente sì,
nonostante
che coglione, mamma mia,
la parola
preferisco i fascisti. Guarda, preferisco i fascisti.
Ma perché è un atteggiamento fascista?
Io preferisco
è la codardia dei fascisti.
Sì.
Che magari nel fascismo è più violento, ma la parola al giorno d'oggi, io che lavoro nella comunicazione tutti i giorni, è altrettanto violenta di quanto lo
atti.
Sia gli atti, e questa è esattamente la codardia fascista, ma io e te lo dicevamo da mo, e qui
sì,
ci facciamo dei nemici.
Qui ci facciamo
porca
dei nemici.
Porca miseria. No, è vero, allora, perché bisogna assumersi anche un attimo di responsabilità. Non basta andare in un programma e dire oh,
vaffanculo,
ho creato un'Italia peggiore. No,
no.
No, vai a fanculo.
Esatto.
Tu che
il
lo
pubblico,
dicevi, esatto,
se Fazio fosse un giornalista e non una spalla comica, come per me è, con tutti i suoi intervistati, avrebbe detto ci sei o ci fai.
No,
se fosse un giornalista,
è così,
e invece
no,
l'ha lasciato parlare, ha fatto il suo spettacolino. Infatti, come ha sempre fatto,
allora,
in tutta la sua vita.
Sono consapevole.
Ottimo comico, devo dire la verità, perché davvero a volte, cioè, ha creato un genere. Lui
chi?
È il Grillo, è il padre di molti comici italiani che devono insegnarci le cose quando fanno ridere.
No, è vero.
Crozza in primis, grande padre. Anche Crozza è genovese, adesso che ci penso. Comunque ligure.
Tutti. No,
sono tutti,
tutti
genovesi. Ma che cazzo?
Sì, sì.
Vabbè.
Che cazzo
no,
è?
Bravo. Secondo me Grillo bravissimo, però davvero un criminale. Un criminale italiano,
sì,
io lo definisco.
No,
un
no,
criminale,
guarda,
italiano.
Io,
per quello che ha fatto.
Mi assumo le responsabilità che mi spettano.
E stavo quasi per votarlo.
No, io grazie al cielo
stavo quasi per
votarlo. Neanche per sbaglio, ma è esattamente, io l'ho sempre detto che il suo atteggiamento era veramente fascista, sia nel verbo ma anche in alcune applicazioni politiche, e
assolutamente
adesso dopo 10 anni, non 40, 10 anni, dire che ha messo, che sono state incompetenti le persone che ha messo in campo, e che quindi lui adesso si ride sopra, è veramente la codardia del fascismo di una,
sì,
persona che ha detto e poi si nasconde nei bunker fino alla morte.
Esatto.
Vaffanculo. Come tu vaffanculo come tu
dovrebbe
sei partito.
Fare, sì, un vaffa nei suoi confronti.
Che cazzo.
Ma
scusate, amici.
Ma tornando ad argomenti,
sì, agli anime.
Comunque è abbastanza. E questa è la cosa che mi piace di Trombetta. Comunque, argomento abbastanza pesante per concludere.
No, è stata una puntata incredibile.
Per concludere il mio argomento è quello a cui tutti volevamo arrivare. Momento luci rosse. Momento luci rosse. Gli hentai, la deriva sessuale degli anime. Allora, hentai è uno dei generi anime. Fanno riferimento appunto al materiale pornografico o esplicitamente sessuale in stile anime o manga, scusami, non è solo anime, è anche manga.
Rimanga tra noi.
Hentai significa letteralmente trasformazione o metamorfosi.
Ah sì?
Ma nell'uso moderno è diventato appunto la traduzione di contenuto pornografico. In realtà ha origini molto antiche, perché l'atto di rappresentare degli atti sessuali, cioè il concetto di rappresentare degli atti sessuali o immagini erotiche, era già presente nel Giappone dal XVII al XIX secolo, e si chiamava arte ukiyo-e, ed erano appunto scene erotiche che venivano anche chiamate shunga, ed erano commissionate da dei borghesi o comunque delle persone molto ricche a dei pittori, e venivano rappresentate sia nelle pitture a muro, murali, sia all'interno di opere.
Preferisci dica una cosa adesso o dopo?
Adesso,
ok. Io sto studiando per una mostra che sarà fuori l'anno prossimo.
Sì.
Nel catalogo di una mostra vecchia sullo stesso tema, cioè la copertina è una donna col seno di fuori.
Sì.
Che mi crea un po' imbarazzo, perché è sulla mia scrivania al lavoro e la gente passa e vede che c'è questa cosa, poi a un certo punto fa. Secondo te, chi aveva... quella lì, essendo nella copertina, nella copertina del catalogo, è ovviamente un quadro molto bello di quella corrente pittorica.
Sì.
Vengono fatte per questo motivo queste opere qua, secondo te? Cioè, uno si metteva in casa un'opera con una modella a seno nudo.
Beh, ovvio. Anche perché la modella era una persona che probabilmente conosceva.
Quindi per un personale
pagamento. Sì. Io credo proprio di sì. Cioè, alla fine, cioè, quelle rappresentate erano le persone che magari ti incontravi per la strada, di cui eri innamorato, e commissionavi un'opera rappresentando la Venere di sto cazzo, in realtà rappresentavi nuda una tizia che ti piaceva tramite pagando un pittore.
Ma sai che io sono
abbastanza
convinto
in casa
di questa cosa qua.
È anche possibile. Guarda che secondo me l'arte... cioè, l'arte bisogna prenderla come arte, cioè sia nel suo significato positivo che negativo. E anche gli hentai perché oltre ad essere semplicemente materiale pornografico, è anche per me arte pura. E questo te lo dico. Allora, finisco la parte storica, che è velocissima.
Anche perché abbiamo sforato da morire.
Sì, probabile. Comunque, dopo il XIX secolo continua anche fino a metà degli anni 90, 50, 60, 70 e 80. Nell'era digitale, dagli anni 90 in poi, si afferma come genere molto importante. Perché? Perché l'hentai moderno è prendere l'anime e trasferire i personaggi che normalmente fanno la loro storia normale, non sessualizzata, e invece portarli in un ambito pornografico. Questo inizialmente era fatto dalle stesse case produttrici degli anime originali.
Non ci posso credere.
Inizialmente sì. È nato il doujinshi hentai, che è il fenomeno dei fan che autoproducono l'hentai vedendo i personaggi degli anime. Questa cosa ha creato un grande dilemma proprio a livello giuridico.
Giuridico
in Giappone, perché si parla di diritto d'autore. Cioè è possibile che una persona prenda un personaggio, lo rappresenti anche uguale, identico, all'interno di un altro fumetto, ma gli faccia fare sesso con un'altra persona? Il Giappone ha detto che è possibile.
Anche perché, secondo me, esiste la stessa cosa, ovviamente, lo sai anche te, nei fan club sotterranei di qualsiasi storia del mondo, dove si creano anche storie parallele,
sì,
altrettanto dignitose di letteratura, eccetera.
Assolutamente.
Ma serve solo ad accrescere il valore.
Infatti,
infatti
vengono anche cosa. Molto sfruttate come cose dagli stessi produttori. Ma qui arriva l'ultimo mio argomento, anche se avrei molta altra roba da dire.
Anch'io
ma
non ho detto niente.
Esiste un'unica grande legge all'interno del mondo degli hentai, che è quella della censura. Ed è una cosa che fa impazzire i giapponesi.
Cioè? I pixel.
I giapponesi non possono rappresentare scene sessuali né esplicite né negli hentai né nel porno normale. Non è possibile. Questo perché? Perché in Giappone esiste una legge che ti dice che tu puoi fare tutto quello che vuoi a livello artistico, quindi il diritto di parola, di espressione artistica è libera. Te puoi dire quello che... È come in America. Te puoi dire tutto quello che ti pare. Puoi dire anche che il presidente della Repubblica è un coglione. Ma esiste un'altra legge che dice che non è
Presidente del Consiglio, lecito... dai. Presidente del Consiglio è un coglione.
Presidente del Consiglio.
Metti che si ascolta qualcuno.
Sì. Ma non puoi dire che... ma non puoi rappresentare scene imbarazzanti tramite la tua arte. E questo termine imbarazzanti è un fatto di discussione proprio a livello giuridico che continua da decenni. All'inizio era proprio impossibile rappresentarle, quindi era praticamente tutto pixelato, non vedevi nulla. Adesso, a forza di battaglie legali, si sta arrivando a un punto in cui la pixelatura delle parti genitali, dei genitali maschili e femminili, è arrivato al minimo, quindi è proprio una questione più concettuale che proprio vera e propria.
E allora...
Ma la cosa strana è che all'interno anche degli anime, ma soprattutto degli hentai, vengono enfatizzate delle pratiche sessuali che sono completamente fuori dal normale, quindi sono anche
mega tabù,
molto tabù, molto, parole che è meglio non dire,
sì,
all'interno,
sì,
del,
no,
coso,
però sì,
molto tabù. Ma l'unica cosa che importa alla giustizia giapponese è che non vengono rappresentate esplicitamente, cioè si possono dire, si può dire qualunque cosa all'interno di un hentai, di un manga,
che
di un anime,
facciamo,
ma non facciamo, anche a livello di violenza, no, violenza
no,
esplicita.
Un esempio è che a livello narrativo può tranquillamente essere espresso il fatto che due parenti abbiano un rapporto.
Assolutamente.
Ma non
farlo vedere in maniera completamente esplicita. Si può far vedere un personaggio che sbudella, uccide centinaia di migliaia di persone in maniere più assurde, però questa cosa qui è l'unico punto.
Che però si ricollega...
Ed è una grande battaglia legale... Che
persa,
c'è
però
in Giappone,
sì, ma ormai,
ma c'è anche nel resto del mondo, perché il resto del mondo, vedendo quello che viene prodotto in Giappone, e qui ti dicevo prima i problemi che evidenziavo prima, anche il resto del mondo chiede al Giappone di smettere di produrre certe cose, perché adesso che il prodotto è diventato internazionale, anche gli altri stati giustamente dicono questa cosa qui nel nostro stato non si può vedere. Quindi cosa scatta? La censura degli altri stati? Questo è il grande
sì,
dilemma.
Però si collega a quello che dicevo prima sul nudo artistico, che è un tema incredibile, che se tu guardi anche solo la Venera di Botticelli, che ha nuda,
sì,
che capolavoro incredibile, se una modella viene pubblicata nuda su Instagram viene censurata, quindi è un tema senza fine.
È veramente, sì, una cosa davvero senza fine.
Perché probabilmente la pennellata ancora oggi ha più dignità della fotografia.
Bene.
È stata una puntata incredibile,
sì,
incredibile, molto lontana dai canoni di Trombette, anche perché io sono stato troppo coinvolto dal tuo argomento e meno dal mio, per ovvie ragioni, perché non lo
conoscevo. Entrambi molto belli.
E... Vuoi trovare tu, Stark, un punto in comune?
Allora, che, allora,
vai.
Negli... È una stronzata perché io dai, penso solo a delle stronzate. Negli anime l'arte è importante, soprattutto lo sbuzzo creativo momentaneo. Negli anni di piombo era importante fare cose, quindi in entrambi i casi, in modo diverso, ci sono stati degli attacchi d'arte.
Wow, molto bello! E questi attacchi d'arte,
sì,
in un modo o nell'altro, sono stati una bomba.
Sono stati una bomba, ok.
Chiudiamola così.
Una grazie rivoluzione, a tutti. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti di aver ascoltato questa sesta puntata sì, della quinta stagione. E noi ci sentiamo
la prossima settimana, direi di sì. Sì. 100%. Io ringrazio sempre Stark.
Io ringrazio Sozze.
Perché comunque non è difficile fare questa cosa. Certo. Sembriamo due scemi, però in realtà è un pretesto per stare insieme e divertirci, però in realtà è complicato. Ricordiamo di donare su Ko-Fi qui.
Nel link.
Appare qui.
Sì. Fallo un po' più lungo perché altrimenti non ci sta. Bravo.
E qui appare Enrico Papi, clamoroso. Guardate la puntata scorsa perché appaiono veramente, per esempio, qui. Una cosa che fa Stark per stupirmi. E niente, alla prossima puntata. Adesso scatta un miliardo per forza.
Assolutamente.
Ciao, ciao a tutti. Ciao. E ciao. Con questa cosa ciao, di star bene.
Ciao.
Trombette è un po' castriato. Il condotto da Sox e Stark. Non è finanziato da nessuno. Se ti va di donarsi una birra, clicca il link in descrizione. Pace e bene.